Sono le 12:23, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Breakout per fare un ragionamento a partire di un incontro che c'è stato lo scorso martedì. Sono arrivati a Torino di passaggio da una riunione dell'Internazionale Federazione Anarchica alcuni compagni che provenivano dalla Slovenia e che con i quali abbiamo condiviso un ragionamento su quella che è stata la stagione di lotte che ha segnato il periodo della cosiddetta rotta balcanica, una rotta che adesso si è definitivamente chiusa dello scorso inverno. Insomma, nello scorso inverno ci sono state le ultime chiusure in Grecia con gli sgomberi dei campi al confine greco-macedone, ma per quello che riguarda la Slovenia tutto si era chiuso molto prima. Ma in questa sorta di mostruoso risico per il quale, passando di frontiera in frontiera, i migranti e i profughi che cercavano di entrare in Europa avevano scelto di cercare di passare prima dalla Grecia, poi dalla Macedonia e poi successivamente dalla Serbia per entrare in Ungheria, poi il confine ungherese è stato chiuso ed è diventato quasi impossibile valicarlo, allora in direzione della Croazia e dalla Croazia alla Slovenia e dalla Slovenia in direzione dell'Austria, della Germania, della Svezia, dei paesi del nord Europa, vere mete della gente in viaggio. Il racconto di questi compagni ci ha restituito ovviamente le lotte e anche le relazioni che si sono strette tra le varie situazioni di lotta. Importantissimo ad esempio il ruolo dei vari infopoint che si erano costituiti e che servivano sia a offrire informazioni alla gente in viaggio, ad aiutarli, come dire, a sapere dove si poteva passare, ma anche quali erano le condizioni legislative, di che cosa conveniva o non conveniva fare e di come di fatto in quel periodo l'Europa di Schengen si sia venuta sgretolando dietro alla pressione potente dei profughi in guerra, ma anche della grande solidarietà che la gente in viaggio ha incontrato anche all'interno della Slovenia, anche a Lubiana, anche lungo il confine, e di come queste relazioni che sono germinate in quel periodo continuino a essere produttive ancora oggi e servano come modo a coordinare lotte che magari hanno segno di tipo diverso, si applicano su diversi ambiti, ma che sono comunque importanti. Ecco, uno degli aspetti cruciali in tutta questa vicenda è stato il ruolo delle cosiddette organizzazioni non governative, quelle che in teoria facevano da cuscinetto tra la repressione pura e dura esercitata dalla polizia, dagli eserciti nei confronti della gente in viaggio e i migranti stessi, quelli che offrivano la tenda, il piatto, insomma quelli che in teoria avevano un ruolo umanitario, ma di fatto avevano lo scopo di sopire le rivolte, di fare da interfaccia buona nei confronti delle forze dell'ordine, nei confronti dei governi, avevano lo scopo di convincere la gente a fare le scelte che facevano più comodo in quel momento al governo di turno. E in questo senso invece la presenza di volontari non irregimentati, di gente che ha offerto solidarietà ma anche, come dire, saperi su come muoversi, su come bucare le frontiere, su come andare dall'altra parte, e sono stati, come dire, momenti estremamente importanti. E in questo senso è stato anche interessante rilevare come, nonostante in Slovenia sia rimasta pochissimi di questi immigrati, un po' piccolo gruppo intrappolato quando si sono chiuse definitivamente le frontiere, questo è stato sufficiente a dare fiato ad una destra che fino a pochi mesi fa non si manifestava in maniera esplicita a livello politico, e che invece adesso, come dire, nel nome dell'opposizione alla presenza straniera all'interno della città lo ha facendo. Si pensi all'attacco fascista che c'è stato a Rog qualche mese fa, uno dei principali centri occupati di Lubiana, e che in qualche modo ha segnato la necessità di un intervento antifascista anche in questi territori, e di come comunque questi elementi che sono stati evidenziati da parte dei compagni sloveni siano elementi che poi ritroviamo puntuali anche ad altre latitudini. Ad esempio in Grecia, dove ovviamente adesso si è stabilizzata anche lì la situazione, non ci sono tantissimi richiedenti asilo, non ci sono tantissimi profughi, anche se qualcuno poi si è adattato a chiedere asilo nel timore di venire deportato nel paese di origine. Una parte è stata effettivamente deportata in Turchia grazie agli accordi tra l'Europa e la Turchia pagata per l'accoglienza dei profughi, ed oggi chi vive ad Atene da profugo lo fa in condizioni particolarmente difficili. C'è un campo rifugiati che si chiama Helleniko, che si trova in quello che è stato il villaggio olimpico costruito per i giochi del 2004, ed è rimasto in disuso ovviamente fin dal 2004 ad oggi. In questo campo ci sono 3.500 persone, in un totale di oltre 700 famiglie, quasi tutte di origine afghana, ed è diventato una sorta di hub di smistamento di esseri umani, come tanti altri all'interno del territorio greco ed europeo, considerato uno tra quelli con le peggiori condizioni sanitarie e di sicurezza, perché chi vive ad Helleniko è isolato dalla città, siamo nella estrema periferia meridionale della megalopoli ateniese, e questo campo è privo di servizi, di mezzi di trasporto con Atene, e sono pochi e spesso troppo costosi per chi abita al campo. E quindi in questa situazione tanti sono state le occupazioni nuove ad Atene, occupazioni diverse da quelle del passato, c'è tutto un circuito di scuote di centri sociali greci che ha affrontato nell'ultimo anno appunto una profonda trasformazione, sono stati occupati tanti nuovi edifici da attivisti e da migranti insieme e molti spazi già esistenti si sono riorganizzati per offrire forme di supporto autogestito dal basso. Insomma, ad esempio nella sola Atene la maggioranza della popolazione migrante vive in edifici occupati e ci sono esperimenti di scuole e di mense autogestite estremamente importanti per, come dire, mettere al centro l'autogestione e non l'eterogestione voluta dallo Stato, non soltanto per le migliori condizioni che si offrono, ma anche e soprattutto per le chance di autonomia e di costruzione di percorsi di autonomia che vengono offerte alle persone, non semplicemente un luogo dove stare chiusi, ammassati e nel quale, come dire, chiedere diritti allo Stato, ma un luogo di autonomia nel quale lo Stato non esiste e nel quale si costruiscono relazioni dirette e in cui si inventa insieme ad altri che già praticano l'autogestione una prospettiva di vita del tutto esterna a quella che si trova. D'altra parte il contesto greco intorno è molto cambiato rispetto allo scorso inverno, l'emergenzialità dei continui arrivi, come dicevamo, dalla Turchia ha permesso la costruzione di una serie di centri, di campi di accoglienza e di meno noti centri di reclusione su tutto il territorio dell'Unione e in particolare alle frontiere della Fortezza Europa. Ecco, fin dall'inizio dell'anno invece adesso i numeri sono diminuiti ed ovviamente qui si parla ovviamente di dati positivi, ma in realtà la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo è particolarmente difficile, il cosiddetto sistema di smistamento e di ricollegamento dei rifugiati tra i diversi paesi dell'Unione insomma annulla qualsiasi prospettiva di autodeterminazione delle persone. Nel momento in cui viene accolta la tua richiesta di asilo, che cosa ti succede? Vieni assegnato in un paese a caso, indipendentemente da dove vuoi andare, indipendentemente dal fatto che lì c'hai dei legami, degli amici, dei parenti, indipendentemente dal fatto che tu vorresti andare lì e non in un altro posto. E quindi siamo di fronte allo svilimento di qualsiasi possibilità decisionale dei migranti, che poi è alla base dell'intero discorso pubblico istituzionale sviluppato in questi ultimi anni, che sia moderato, progressista o reazionario, insomma è intrinsecamente connesso al cosiddetto concetto di integrazione. Insomma, è una riduzione ad esseri umani di serie B, figurarsi cittadini, che diventa ancora più atroce nelle pratiche delle forze dell'ordine. Ecco, ci sono arresti arbitrari, pestaggi, violenze, separazioni forzate di famiglie. È una notizia abbastanza recente, delle sevizie usate dalla polizia di Atene verso un gruppo di bambini e ragazzi siriani tra i 9 e i 14 anni che stavano andando a fare uno spettacolo teatrale sulla loro vita prima dell'arrivo in Europa. Erano colpevoli di avere con sé divise e pistole giocattolo, materiali di scena per lo spettacolo. I bambini e gli adulti che li accompagnavano sono stati fermati, portati in questura e interrogati per diverse ore. Oltre alla stupidità della motivazione iniziale, i bambini sono stati separati dagli adulti e un gruppo di agenti li ha fatti forzatamente spogliare e mostrare ogni angolo del proprio corpo. Li ha perquisiti, minacciati e picchiati, impedendo ovviamente alle galle e ai genitori di vederli e sabotando qualsiasi immediato tentativo di fermare gli interrogatori o di sporgere denunce per chi lo volesse fare. Se da un lato le brutalità della polizia non sono una novità, l'aumento dei casi riportati e la piatta accettazione di queste notizie, come avviene purtroppo non solo in Grecia ma anche nel nostro paese, è davvero un segnale molto inquietante. E anche in Grecia il mondo delle grandi organizzazioni non è certo innocente. Il mondo dell'accoglienza umanitaria, delle grosse organizzazioni non governative, non è certo privo di contraddizioni. Lo spostamento per la prima volta in 3 anni dell'emergenzialità sul ruolo europeo ha reso evidente il fallimento delle iniziative di sostegno umanitario. Se prima era possibile fare appello a una lista della spesa di scuse, grazie alla quale sentirci felicemente esentati da ogni colpa, guerre, conflitti continui, governi corrotti, dittature, povere infrastrutture, scarsi finanziamenti, mancanza di supporto locale, divergenze valoriali, attribuibili qui e là a tutto il sud del mondo, ora queste giustificazioni mancano. Ora non c'è più spazio per le scuse. Ora siamo in Europa. Rispetto ad altri contesti, la situazione odierna in Grecia è tutt'altro che emergenziale. La popolazione migrante nel paese non va oltre le 60.000 persone. I fondi stanziati paradossalmente sono più alti di qualsiasi altra situazione in cui le stesse organizzazioni abbiano mai lavorato. Il contesto di stabilità e sicurezza è persino migliore, eppure il fallimento è totale. Si fallimento nel rispettare i bisogni minimi delle persone, nel ridurre le violenze, nell'essere trasparenti sulle proprie attività. Insomma, i soldi, quando ci sono, come sempre, vengono assorbiti dalle cooperative, vengono assorbiti dalle associazioni, vengono assorbiti in quel grande business che è la gestione dell'immigrazione, la gestione della gente in viaggio, la gestione dei centri per richiedenti asilo. Sul Guardian, un quotidiano britannico, sono state riportate le parole di qualche anonimo cooperante e ci sono state alcune denunce esplicite sul mondo della cooperazione. I rappresentanti delle ONG e delle organizzazioni delle Nazioni Unite sono costantemente impegnati in interminabili riunioni di coordinamento su qualsiasi problema, poi sorseggiano i loro cappuccini, prendono furiosamente appunti pur di non prendere alcuna decisione significativa. Incompetenza e disinteresse, forse entrambe ormai senza più scuse, sono ancora più evidenti se comparate a chi con molto meno ed ottiene decisamente di più. E qui diventa rilevante la grandissima attività autogestita che è stata fatta in Grecia e che viene fatta in Grecia con il moltiplicarsi delle attività autogestite, e che anche in questo campo la dicono lunga. Il vero compito delle ONG è disciplinare, mettere sotto controllo e nel frattempo guadagnare dei bei soldi. Anche in Italia abbiamo più volte denunciato il grande business dell'accoglienza, il grande business della reclusione, la rete infinita di cooperative, associazioni, Croce Rossa, organizzazioni umanitarie, associazioni che si occupano di e che poi assorbono soldi pur di garantire la pace, pur di garantire la pace sociale, pur di garantire che non esplodano le situazioni, pur di garantire che non si creino percorsi di autonomia. È notizia di 2 paio di settimane fa. Anche il sindaco Appendino vuole altri milioni di euro per gestire in maniera soft, all'insegna del divide et impera, lo sgombero del campo di via Germaniano, ma l'avevamo già denunciato, lo denunciamo ancora. Ci sono stati ulteriori interventi all'interno del campo, l'ultimo per sequestrare quello che è stato definito un bar clandestino, insomma una baracca dove si girava qualche birra e dove c'era un pericolosissimo biliardino. Adesso state attenti, perché se avete il biliardino in casa dovete cominciare a preoccuparvi, potrebbe arrivare la polizia. No, voi non siete Roma, a voi non succede tutto questo. E all'interno del business intorno agli immigrati, un grande business è quello legato alle deportazioni stesse, quando gli scarti dell'accoglienza, quelli che, come dire, non possono essere ricollocati altrove, quelli che danno fastidio, quelli che trovano un paese d'origine disposto ad accoglierli, quelli che semplicemente premono alle frontiere, come è successo quest'estate a Ventimiglia o a Chiasso, imbarcati in buon numero su un volo aereo e trasportati all'altro capo della penisola. Insomma, un gioco dell'oca nel quale lanci i dadi e alla fine guadagni di tornare alla partenza. Chi è che ti fa tornare alla partenza? Beh, tra gli altri, la compagnia aerea di Poste Italiane, la Mistral Air. E voi vi aspettereste che cosa fa una compagnia aerea acquistata dalle Poste. Tutti si immaginano che porti cartoline, che porti lettere, che porti pacchi. No, i pacchi, le lettere, le cartoline di Poste Italiane le trasporta all'Italia. Invece, per quello che riguarda Mistral Air, cosa fa? Porta un po' di pellegrini a Lourdes, bisogna ammetterlo, qualche charter estivo qua e là, ma soprattutto trasporta uomini e donne che vengono deportati lontano da dove vorrebbero vivere, lontano da dove vorrebbero andare. Si tratta di gente che non vuole tornare in questi paesi. Alcuni fuggono le guerre, la miseria, le persecuzioni, le dittature. C'è chi non vuole sottostare ad un matrimonio forzato e chi non vuole fare il soldato. Ma c'è anche chi, semplicemente, non vuole andare in Europa perché desidera un'altra vita. E tutti si trovano di fronte a frontiere chiuse, filo spinato, muri, polizia e solerte. La compagnia delle Poste Italiane, la Mistral Air, pronta a deportare. E per questo motivo che domani cominceremo una serie di iniziative. Questa di quella di domani sarà la prima, alle Poste di Corso Giulio Cesare, intorno al numero 3 c'è un ufficio postale e saremo lì per raccontare alla gente che cosa fa con i suoi aerei la compagnia delle Poste. Poi nel pomeriggio corteo antifascista in solidarietà con dei ragazzi che sono stati aggrediti dai fascisti di Casa Pound per liberare dai fascisti i nostri quartieri, le nostre periferie. Già la scorsa settimana anche a Barriera ci sono stati tentativi, abbiamo fatto iniziative anche in Barriera di Milano, volantinaggi. Oggi pomeriggio saremo in solidarietà con i compagni e le compagne arrestati e banditi per uno sfratto al corteo alle 17:30 dai giardinetti di via Montanaro, insomma di fronte alla vecchia mutua vicino a Corso Giulio Cesare. E ovviamente diamo tutti appuntamento anche a domani mattina 10 dicembre intorno alle 10:30 per questo presidio informativo intorno al ruolo di Mistral Air. Ovviamente settimana prossima non potete mancare alla cena antinatalizia, una cena antinatalizia e per esempio autogestito. Anche quest'anno ti aspettiamo alla cena anticlericale. Appuntamento sabato 17, ore 20, Corso Palermo 46. Menù eretico a sorpresa, ve lo riveleremo man mano. Ed esposizione spettacolare del presempio autogestito. Ciascuno porti la sua statuetta, decorazione e disegno per arricchirlo. La cena è benefit lotte sociali. Chi ha tanti soldi ne porti tantissimi. Chi ne ha di meno ne porti di meno. Chi ha niente o poco di a poco, ma anche a niente. 338-659-4361 per prenotarsi. Sono le 12:44, cui conclude qui questa puntata di Anars. Non possiamo non riservare, vuol dire, un pensiero al ragazzo di 20 anni morto in un incendio in una baraccopoli a Foggia, un altro dei tanti ammazzati dal capitale, ammazzati dalla povertà, ammazzati dallo stato di cose contro il quale lottiamo quotidianamente. Buongiorno a tutti e tutte, non mollate le libere frequenze, tra pochi istanti la seconda edizione del GR di Blackout curato dalla redazione informativa della radio. Alla prossima settimana.